Buonasera.
Prego, girali il microfono.
Grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie sindaco. Allora, facciamo l'appello del Torchio.
Presente.
Foghetto.
Presente.
Bellorini.
Presente.
Bonati.
Presente.
Sartorio.
Presente.
Pedroni Tiziano.
Presente.
Pedroni Giancelleste. Pianese.
Presente.
Franzetti.
Assente.
Assente. Franzetti. Brunella.
Presente.
Bodiga.
Presente.
Beverina.
Assente.
Assente.
Mi ha scritto, ha giustificato, mi ha scritto.
Tombolato, presente.
Ringrazio dottore. Ci sono 7 punti all'ordine del giorno. Il primo è la presa d'atto verbale seduta precedente, se ci sono dei commenti a riguardo. Nessun commento, quindi passerei al secondo punto, che è l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'articolo 227,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000, dell'articolo 18,1 lettera B del decreto legislativo numero 118 del 2011. Relazione all'assessore Bonati, prego Michele.
Sì, buonasera, anche quest'anno siamo arrivati alla scadenza relativa all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario, il cosiddetto, diciamo che è il bilancio consuntivo dell'ente. Il bilancio consuntivo che si compone ovviamente di una serie di numeri che riepilogano, fanno la fotografia di quanto è successo nell'anno 2021 e allo stesso tempo relaziona sulle attività svolte dall'ente sull'impulso della giunta comunale. Quindi diciamo che, come sapete, il rendiconto è composto da una serie di allegati molto corposa perché riepiloga tante parti della contabilità e fondamentalmente la relazione illustrativa della giunta comunale raccoglie tutti questi dati e ne descrive le principali caratteristiche. Cosa possiamo dire di questo rendiconto? Quindi, seguendo un po' quello che ci racconta la relazione illustrativa, possiamo dire che non abbiamo fatto ricorso alle anticipazioni come già negli anni precedenti e dal punto di vista finanziario non abbiamo né prestato garanzie né fatto nuovi debiti nei contratti derivati. Abbiamo mantenuto i tempi di pagamento sotto i limiti di legge che sono 30 giorni dalla data di liquidazione delle fatture, dove di fatto paghiamo mediamente entro 20 giorni. Dobbiamo rilevare che ci sono dei debiti fuori bilancio per un totale di 106.000 euro, della quale poi avremo un'apposita delibera, no? Nella quale parleremo, che si sono generati principalmente, come forse avevo già anticipato in un consiglio precedente, al caro energia. Il caro energia che si è iniziato a evidenziarsi intorno alla fine dell'anno, intorno a ottobre-novembre, quando fra l'altro non era possibile verificare gli stanziamenti, in quanto la rendicontazione dell'energia arrivano più tardi e di conseguenza nel momento in cui gli uffici hanno dovuto rendicontare questi considerevoli aumenti non era più possibile fare variazioni. Quindi poi comunque nel dettaglio la vedremo questa parte. Rileviamo le partecipate anche in questo caso. L'unica partecipata rimasta da questo ente oramai è Alfa, gestore di idrico, che ha assorbito tutte le funzioni del settore idrico, quindi anche la depurazione, quindi non c'è più né Verbano né altri enti, quindi abbiamo solamente un unico ente partecipato. E l'altro punto importante da vedere sono il riepilogo appunto delle entrate e uscite e che cosa generano queste entrate e uscite. Ci dicono innanzitutto come abbiamo utilizzato l'avanzo di amministrazione precedente ed è riepilogato alla pagina 8 della relazione, sono una serie di numeri, anche in questo caso non sto a annoiarvi con i numeri, anche perché tutta la documentazione era a disposizione. Cosa possiamo annotare di particolare? Sì, che rispetto alle previsioni ci sono state sicuramente una buona percentuale di riscossione delle imposte. C'era un po' di timore per l'anno in corso perché la pandemia aveva generato un po' di apprensione sulla possibilità di incassare regolarmente le imposte per IMU, eccetera, quindi anche il nostro bilancio era impostato alla prudenza. In realtà poi si è rivelato che gli incassi sono stati coerenti con le previsioni e abbiamo accertato un gettito del recupero IMU più alto delle previsioni, perché l'attività accertativa è proseguita in maniera molto, molto attiva e quindi ci sono state una serie di maggiori entrate per circa 160.000 euro. Le altre imposte sono andate secondo le previsioni, quindi sulle entrate abbiamo avuto una previsione coerente e forse anche leggermente superiore. E abbiamo avuto invece delle minori uscite, derivate da due fattori. Una parte in conto capitale, perché anche qui un po' gli obiettivi dell'ente, che erano quelli di terminare alcune lavorazioni, alcuni investimenti previsti, sono stati rallentati da appunto le difficoltà legate alle emergenze, e quindi una serie di soldi sono andati in avanzo e vengono poi recuperati con la competenza del 2022. E poi c'è il fattore che incide sulla parte corrente del bilancio, che riguarda gli accantonamenti al fondo rischi, che ogni anno sono corposi. Come sapete, noi ogni anno in fase di previsione siamo obbligati ad accantonare prudenzialmente delle somme sulla media degli incassi dei 5 anni precedenti, anche delle partite che andiamo a incassare in competenza durante l'anno, e l'anno scorso circa l'accantonamento era circa 600.000 euro. Nel momento in cui le nostre entrate vengono incassate in maniera coerente e puntuale, questi soldi ritornano a disposizione con il consuntivo, quindi diciamo che è un avanzo quasi, salvo se non succedono delle catastrofi, quasi scontato che si rileva l'anno successivo. Quindi le spese sono state contenute secondo le previsioni. Rispetto all'anno precedente abbiamo una spesa corrente di 200.000 euro in meno, ma principalmente dovuta al fatto che è cambiato i finanziamenti dello SPRAR, quindi lo SPRAR era molto più corposo gli anni precedenti, quest'anno è diminuito, quindi ci sono state spese dei soldi in meno, che corrispondono anche a entrate minori, però relativamente alla spesa possiamo dire che è coerente con l'anno precedente. Possiamo dire come incide la spesa corrente. La voce più importante della spesa corrente sono acquisti di beni e servizi, che sono quelli che servono all'ente per il funzionamento. Il 21% viene destinato ai redditi e quindi agli stipendi del personale dipendente, e un 10% viene impegnato per pagare gli interessi passivi, e quindi queste sono le voci principali. Poi sulla gestione dei residui, i residui sono stati oggetto di un riaccertamento molto importante, anche sulla scorta di quanto pervenuto dalla Corte dei Conti, che come ogni anno ci controlla puntualmente i bilanci in maniera certosina, abbiamo fatto per l'ennesimo anno una pulizia importante, quindi sono state eliminate alcune entrate e alcuni residui passivi, poi magari queste cose le lascio, che sono un po' più tecniche, le lascio al funzionario. Andrei più che altro sul punto principale del risultato della gestione finanziaria, che ci dice che al netto delle parti accantonate per i fondi di crediti di dubbia esigibilità, dei fondo contenzioso, di altri accantonamenti della fattispecie che poi potremo elencare, che sono comunque 44.000 euro, e dei vincoli derivanti dai trasferimenti che devono essere mantenuti, l'avanzo di amministrazione per gli investimenti è di 1.262.000 euro, mentre la parte disponibile di parte corrente, che dovrà essere valutata solamente a seguito degli equilibri di bilancio, è di circa 860.000 euro. Sono stati applicati tutti i vincoli di legge, gli equilibri di bilancio sono rispettati come dei prospetti allegati. Io direi che oltre a questo poi c'è tutta un'analisi dei programmi legata ad ogni assessorato, che ha fatto determinate attività per ogni settore, che poi potremo magari sviluppare successivamente. Direi che segue l'analisi della contabilità economico-patrimoniale, che come sapete non è sulla base autorizzativa, ma è un'analisi che viene legata al decreto legge 2011 dell'armonizzazione dei sistemi contabili, che prevede che la contabilità finanziaria, che è quella autorizzativa di cui abbiamo parlato, venga trasportata sulla contabilità economico-patrimoniale, quella legata alle direttive CE delle aziende private, quindi stato patrimoniale economico, per meglio visualizzare in una parità di sistemi contabili i risultati di amministrazione. Lascerei adesso un attimo la parola al responsabile dell'area, che magari riepiloga alcune cose che io non ho detto, perché non ero in grado di parlare così tecnicamente. Dopodiché magari parliamo un attimo dei programmi. Sì.
Buonasera a tutti. Allora, cercherò di non ripetermi con quanto già sviluppato dall'assessore, per cui magari passo un po' qua, un po' là, per darvi solo qualche approfondimento. Quindi partirei dall'ultima parte che stava analizzando l'assessore, cioè il risultato della gestione finanziaria. Come diceva appunto l'assessore, c'è come è previsto dalla normativa, il risultato viene poi ripartito in parte accantonata, parte vincolata agli investimenti e avanzo libero. Per quanto riguarda la parte accantonata, troviamo il fondo contenzioso, che è previsto dalla normativa, e per quanto riguarda il comune di Besozzo è di 43.000 euro. Abbiamo il fondo crediti di dubbia difficilizzazione per 1.106.000 euro. Abbiamo il TFM del sindaco per 6.199 euro. I fondi legati all'indebitamento, alla riduzione dell'indebitamento per 38.000 euro. Questa è la parte, come dicevo prima, accantonata. Per quanto riguarda invece la quota vincolata, qui abbiamo un po' di voci e sono legate, allora, per 20.000 euro abbiamo somme destinate alla realizzazione di opere legate a contributi per 20.000 euro. Poi abbiamo l'eliminazione delle barriere architettoniche per 5.157 euro. 40.000 euro sono la valorizzazione delle aree ATRAT. Poi abbiamo somme destinate alla protezione civile, e queste erano già lì, chiuse tutte. Somme vincolate alla solidarietà alimentare per 700 euro e acquisto di aree per 12.971 euro. Nelle quote vincolate abbiamo anche i contributi statali, e tra i contributi statali l'importo più rilevante è quello legato ai fondi Covid, che è di 229.000 euro. Poi abbiamo trasferimenti, anche questi legati al minor gettito della TOSAP, sempre Covid, che comunque era una piccola cifra, 3.200 euro. Poi trasferimenti statali Covid per sempre buoni spesa, e questi sono 1.554 euro. Quindi questa è tutta la parte che riguarda i vincoli. Invece per quello che riguarda gli investimenti, come diceva l'assessore, sono 1.252.000 euro, e la parte libera, che può essere utilizzata solo successivamente al permanere degli equilibri, quindi solo dopo la delibera di luglio, sono 864.000 euro. Per quanto riguarda l'andamento, come diceva l'assessore, che tutto sommato è andato abbastanza bene. A fine anno abbiamo comunque tagliato parecchie, abbiamo fatto un riaccertamento molto certosino, cosa che ormai stiamo facendo da un paio d'anni, proprio molto capillare, perché la Corte dei Conti su questa cosa ci sta molto addosso, e quindi stiamo cercando un attimino di tenere la situazione sotto controllo. E quindi per quanto riguarda i residui attivi stralciati, allora, per quanto riguarda il titolo primo, quindi le entrate tributarie, abbiamo stralciato 310.000 euro. Per quanto riguarda invece le entrate extratributarie, che quindi riguardano principalmente le sanzioni amministrative, quindi il titolo primo, giusto per farvi capire, quindi 310.000 euro riguardano l'IMU e la TARI, principalmente sono le due voci corpose. E invece il titolo terzo, che è l'altro titolo dove sono stati stralciati un po' di crediti, è il titolo terzo, che riguarda le sanzioni al codice della strada. Ovviamente il fatto di essere stralciate non vuol dire che poi queste somme non vengono comunque perseguite dal punto di vista contabile, nel senso che l'attività viene fatta lo stesso dall'ente fino alla conclusione di tutto l'iter, però per legge l'esigibilità ovviamente col passare degli anni diminuisce, quindi dopo il terzo anno la Corte dei Conti consiglia di stralciarli e metterli comunque rilevare comunque nel conto del patrimonio, e ovviamente noi comunque, come dicevo prima, continuiamo a perseguire questo credito fino all'ultimo. Qualcosa entra, però ovviamente le cifre sono sempre, le percentuali sono sempre molto basse. Queste sono un po' le cose principali, poi non so eventualmente se qualcuno vuole.
Ci sono poi delle domande sulla relazione che avete letto, sui documenti, sugli allegati, pareri, quello che chiaramente tutto è corredato dal parere positivo del revisore. Puntualmente si può essere la risposta. Ecco. Sì. Per completare magari la mia relazione, in modo che poi passo la parola, io posso dire che per quanto riguarda i servizi del quale io faccio l'assessorato, nelle politiche finanziarie, tributarie e economiche un po' si evincono già dalla la relazione detta, però diciamo che gli uffici sono stati molto impegnati, gli adempimenti purtroppo nonostante la continua sollecitazione alla semplificazione sono sempre più numerosi e sempre più tecnici, molto legati anche al fatto che siamo in una fase di transizione digitale, quindi molti adempimenti vengono rinnovati a livello normativo e ciò porta a una continua formazione degli uffici che con il carico di lavoro che comunque viene richiesto porta sempre a un po' di stress nel fare la parte ordinaria. Per la parte ordinaria siamo sempre un comune che fa girare un bilancio di circa 8 milioni di euro al netto delle partite di giro e con una serie di documenti e di adempimenti contabili molto, molto stringenti. Quindi l'attività finanziaria oltretutto comporta, come sappiamo, con gli adempimenti nuovi anche la predisposizione del bilancio consolidato, la predisposizione appunto della contabilità economico-patrimoniale. Sono tutte cose che sembrano quasi scontate, ma in realtà caricano molto gli uffici di adempimenti che purtroppo, non lo so, questa è la legge, dice che bisogna essere puntuali su tutte queste scadenze. Per farvi un esempio, nel 2021 abbiamo ricevuto 2.200 fatture di acquisti, comportano impegni di spesa, liquidazioni, mandati di pagamento, abbiamo avuto 1.600 reversali di incasso, 2.900 provvisori per prelievi da regolarizzare. Abbiamo dovuto affrontare il cambio della tesoreria quest'anno, che è stato particolarmente complicato. Se vi ricordate, eravamo già venuti in consiglio per approvare un bando che era andato deserto, abbiamo dovuto fare delle operazioni di trattative private e di cambio di tesoreria, quindi una serie di adempimenti anche questi molto complicati. Non ultimo, l'emergenza Covid ha creato sì tutti questi aiuti di fondi che ci sono arrivati dai vari ministeri, comportando anche tutta la rendicontazione di questi fondi. Anche qui sono uscite una serie di normative una dietro l'altra, sempre aggiornate per la rendicontazione, quindi se si parlava di semplificazione, quest'anno la semplificazione non l'abbiamo avuta. Nonostante tutto abbiamo portato a termine tutto, compreso un accertamento della Corte dei Conti molto complesso, fatto in 17 punti, che ha portato via anche in questo caso giornate di lavoro. Abbiamo dovuto seguire tutta la nuova normativa legata alla Tari, che prevede nuovi piani economici finanziari. Come avete visto, siamo andati in consiglio più volte per approvare anche fuori dall'approvazione del bilancio preventivo le tariffe e la gestione appunto del piano economico finanziario. L'ufficio segue anche la gestione del personale, anche in questo caso non possiamo parlare di semplificazione, abbiamo dovuto fare ben due concorsi per sostituire il personale che andava in pensione, perché la mobilità siamo riusciti a incastrarla soltanto sui servizi sociali, c'è stata la dimissione della responsabile, quindi è stata sostituita. Abbiamo fatto alcune convenzioni sia attive che passive, cioè richieste da altri comuni e che servivano a noi, per esempio convenzioni con i comuni Cremenaga, Biandronno, Brebbia, Castronno, convenzioni col comune di Fontanetto d'Agogna per l'utilizzo di un responsabile in attesa della sostituzione. Abbiamo purtroppo dovuto chiudere anche la convenzione del servizio di segreteria, il dottor Esposito è qui disponibile in attesa che si possa ritornare ad avere una convenzione. Abbiamo fatto tre tirocini lavorativi con la dote comune, abbiamo fatto le convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro con il liceo Sereni di Luino, Lady Stein di Gavirate, il liceo Cairoli di Varese, il Carlo Alberto della Chiesa di Sesto Calente, pratiche di pensionamento dei due dipendenti. Non vado avanti perché penso che abbiate capito quali sono gli impegni degli uffici. L'area affari generali è stato un anno anche questo di passione, perché abbiamo avuto il pensionamento di Giorgio Ferrari, che era lo storico responsabile dell'area, e allo stesso tempo la persona che doveva essere un po' il proseguo di questa figura è stata prelevata da un altro comune in mobilità, quindi anche qui le difficoltà si sono susseguite, siamo stati un po' diciamo sotto organico un po' in tutti i settori, però diciamo che il risultato può essere definito soddisfacente. Lascio la parola.
Ringrazio l'assessore Bonati. Proseguiamo con una brevissima relazione dell'assessore Bellorini per l'area servizi sociali, proseguirà l'assessore Sartorio per l'area culturale, farò una brevissima relazione sulla parte di mia competenza per Polizia Locale e Protezione Civile, mentre la parte legata diciamo alle opere pubbliche l'assessore Coghetto la tratterà dal punto numero 5. Prego Enrica.
Allora, per quanto riguarda le politiche sociali ed educative, l'anno 2021 è stato ancora un anno caratterizzato dalla pandemia Covid, per cui le ricadute maggiori sono state proprio su quelle famiglie che già erano in condizioni di fragilità. Allora, di conseguenza anche per facilitare la fruibilità da parte dei cittadini si sono ulteriormente informatizzate le varie attività che comunque hanno proceduto secondo le norme. Allora, per quanto riguarda gli anziani e i disabili, allora, abbiamo mantenuto le strutture residenziali e i centri diurni. Allora, nelle strutture residenziali per 8 beneficiari, nei centri residenziali per disabili per 4 beneficiari e invece per i centri diurni per 3 persone. L'assistenza domiciliare, che garantisce interventi per il mantenimento al domicilio, ha garantito questo intervento per circa 20 tra disabili e anziani. Poi si è proseguito nei bandi distrettuali per il fondo non autosufficienze per 15 famiglie e si è garantito il trasporto in strutture diurne per 3 minori. Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, abbiamo avuto l'integrazione lavorativa di persone disabili per 3 persone e di tirocini di inclusione sociale per 4 persone. Allora, è proseguito l'erogazione della solidarietà alimentare con la partecipazione di 2 bandi e i beneficiari sono state 70 nuclei familiari. Allora, gli buoni spesa sono stati 50, il supporto alle locazioni 10 e 9, il supporto alle utenze. Abbiamo proseguito con i bandi distrettuali per il mantenimento delle locazioni per 10 famiglie, mentre il reddito di cittadinanza viene percepito da 70 persone, di cui 36 fanno parte dell'inclusione sociale. Allora, abbiamo partecipato ad un bando Comincio da Zero, che prenderà l'avvio quest'anno, promuovendo appunto delle attività di supporto all'infanzia dal 0 ai 6 anni. E all'inizio del 2021 è stato promosso il progetto Social Hub, finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, per un gruppo di bambini con fragilità e un gruppo di minori da 0 a 3 anni. Con il supporto della parrocchia si è garantito il centro estivo per 5 settimane, che ha accolto in totale 116 bambini divisi in bolle. E per quanto riguarda i servizi educativi, quelli collettivi, allora per l'anno scolastico 2020-21 abbiamo avuto 25 bambini al doposcuola e per l'anno scolastico 21-22 abbiamo avuto l'iscrizione di 28 bambini. Per quanto riguarda invece gli interventi educativi individuali, che sono di assistenza alla comunicazione e alla relazione per minori con disabilità, abbiamo 48 beneficiari, di cui 48 in ambito scolastico e di questi anche 4 in ambito domiciliare. Eroghiamo per a 11 beneficiari il servizio di educazione domiciliare e a 3 gli interventi in piccoli gruppi. Per quanto riguarda invece le attività trasversali, il comune di Besozzo è stato individuato dall'Assemblea dei Sindaci come comune capofila per i servizi abitativi e si è provveduto alla stesura del piano annuale dell'offerta abitativa e nel dicembre del 2021 è stata approvata la graduatoria e è cominciata l'assegnazione degli alloggi liberi e di proprietà. Allora, la Casa delle Persone vede la presenza di queste associazioni, Andos, il Centro Diversità, l'Associazione Donna Sicura, Associazione Comunità Marocchina, Anfas Varese, Cittadinanza Attiva. Allora, le attività purtroppo col Covid sono riprese solo nell'ultimo periodo, ma sono sempre state garantite con incontri da remoto. Sono state poi attivate 4 serate presso la Casa delle Persone e 2 giornate di eventi per il mese della prevenzione del tumore al seno. È proseguito l'attività dello sportello immigrazione e dello sportello informa lavoro e per il triennio 2021-2023 il SAI, Servizio di Accoglienza e Inclusione, che vede circa 13 persone accolte. Il 16 luglio del 2021, con esito positivo, abbiamo avuto il controllo del servizio centrale SAI e durante l'anno abbiamo anche accompagnato a autonomia alcuni ragazzi che sono usciti ed hanno acquisito l'autonomia sia abitativa che lavorativa.
Ringrazio l'assessore Bellorini, prego l'assessore Sartorio, prego Silvia.
Allora, partendo dal punto 15 del programma che riguarda le politiche giovanili, ben sapendo che la pandemia è stata quella che ha sicuramente sacrificato questa fascia d'età, abbiamo un po' indirizzato molti dei nostri sforzi come assessorato alla cultura proprio su questa fascia d'età, quindi sia erogando il solito contributo per le attività dell'oratorio, sia sostenendo delle associazioni giovanili che ci hanno chiesto collaborazione, spazio per organizzazione di eventi a loro dedicati. La sala letture ospita da sempre una fascia di età di studenti universitari e giovani ed è aperta sempre alle scolaresche, è stata garantita per quanto possibile l'accessibilità e anche in estate abbiamo attivato una sala letture all'aperto proprio per consentire ai ragazzi di continuare a trovarsi. In questa direzione anche la partecipazione e l'aggiudicazione del bando Cariplo, che è stato appunto indirizzato proprio alla fascia d'età 13-18-13-20, iniziato nel 2021 e che prosegue tuttora con iniziative sia formative che ricreative che dotazioni anche per quanto riguarda l'acquisto di dotazioni tecnologiche. Per quanto riguarda l'attività culturale, nella prima parte dell'anno fino a marzo abbiamo dovuto adeguarci al fatto che non si potessero fare eventi in presenza e quindi abbiamo attivato tutta una serie di eventi a distanza che però sono stati molto seguiti. Ad aprile abbiamo cominciato ad uscire in modo però fuori dagli spazi convenzionali, seguendo sempre le normative Covid, però abbiamo scoperto che la cultura può essere diffusa anche in ambiti diversi, per cui abbiamo percorso il territorio portando iniziative non in teatro e in biblioteca ma in tutto il nostro territorio, sul lungo fiume, nei parchi, al piazzale del Faro, nell'ex fabbrica Sonnino. Questo è iniziato con l'iniziativa che è stata un po' nuova, che è stata quella dei libri abbandonati, che ha avuto un riscontro eccezionale per quanto ci riguarda, perché non ci aspettavamo di poter far raccogliere ai besoziesi più di 500 libri, che comunque è stato il segnale che c'è desiderio di accostarsi alle iniziative. In totale, rispetto agli anni precedenti, appunto, sono state privilegiate iniziative un po' innovative e comunque un po' diverse dal solito. Vado ai numeri: abbiamo realizzato circa 54 eventi durante l'anno, con una presenza totale di più di 4.500 persone agli eventi. Quindi questo vuol dire che, declinandoli anche per fasce d'età, destinati alle famiglie, ai giovani, agli adulti e anche a fasce di interesse, perché non ci siamo limitati a proposte culturali a senso unico e magari più ristrette, più di nicchia, ne abbiamo cercato di allargare un po' il ventaglio, e questi numeri ci confortano. Abbiamo sostenuto anche, come al solito, iniziative storiche come la mostra dei presepi, seppur ridotta, e attività e associazioni culturali che sosteniamo da anni, come la Filarmonica di Bedozzo e la Scuola Civica di Musica Isabella Pellegrini. Che anche loro, con tutte le difficoltà del caso, sono riusciti a continuare. Questo è.
Ringrazio l'assessore Sartorio. Concludo velocissimamente con la parte legata alla Polizia Locale e Protezione Civile. Come dire, durante il 2021 abbiamo proseguito con il capillare controllo del territorio, cercando di andare a lavorare su quella che è la lotta contro gli incivili, quindi abbandono rifiuti e deiezioni canine. È una lotta difficile, la portiamo avanti con l'ausilio di fototrappole che posizioniamo periodicamente in alcune parti come dire, sensibili del paese. Su quest'anno abbiamo partecipato ad un bando che permetterà, se aggiudicato, l'implementazione anche di questo tipo di dispositivi. Abbiamo proseguito con la messa in sicurezza di alcuni tratti di strada con attraversamenti pedonali protetti, che hanno una duplice funzione, quindi mettere un po' più al sicuro l'attraversamento dei pedoni e nello stesso tempo riuscire a rallentare quella che è la velocità di percorrenza di alcuni tratti di strada del nostro paese. Infine abbiamo iniziato un'opera di conversione di alcuni tratti di strada, dello specifico via De Bernardi, con l'individuazione di alcuni percorsi pedonabili, andando a segnalare in maniera evidente quello che è il percorso che un pedone può andare a seguire per riuscire a raggiungere alcune parti del paese, nella fattispecie Piazza Primo Maggio, quindi come dire il centro del paese. Per quanto riguarda la Protezione Civile, il nostro neogruppo stasera è presente, si sta formando, allargando e ha iniziato il proprio percorso di formazione e sta diventando un punto di riferimento a livello provinciale. C'è tanta voglia di fare e si sente. La fase di prevenzione e la gestione delle emergenze che periodicamente dobbiamo riuscire ad affrontare sul nostro territorio, sicuramente la presenza di questo gruppo è, per un sindaco, per un'amministrazione e per il territorio intero, una garanzia. Penso che sia l'inizio di un percorso felice. Ripeto, a Bedozzo non c'era una protezione civile e con costanza e pazienza siamo riusciti a creare un gruppo di persone che ci credono, perché questa è la cosa fondamentale, e che hanno voglia di crescere, cercando di aprire gli orizzonti e riuscire a diventare non solo un punto di riferimento per il nostro territorio, ma un'eccellenza nell'ambito provinciale. Lo scorso anno abbiamo acquistato una serie di dispositivi di telecomunicazione che possono facilitare quello che è l'operatività del gruppo sul territorio e come dire, questo è l'inizio, ovvero come dire, ci sarà sempre una voce di bilancio all'interno dell'impianto del Comune di Besozzo per riuscire tutti gli anni a fare un passettino in avanti. Io ho concluso, come dicevo, l'assessore Coghetto relazionerà al punto 5, lascio spazio quindi ai commenti e alle dichiarazioni di voto, anticipo già che vi chiederò, come già concordato col capogruppo Brunella, visto l'ora un po', abbiamo sforato un pochettino, chiederò di anticipare l'ultimo punto all'ordine del giorno appena finita la discussione di questo, in modo da poter liberare la Protezione Civile e Edoardo Racchetti, che gentilmente ha risposto positivamente alla convocazione del Consiglio di stasera. Quindi lascio aperto la discussione per i commenti e dichiarazioni di voto. Prego. Capogruppo Brunella, immagino. Prego.
No, faccio veloce perché così almeno facciamo il punto 5. Allora, faccio solo due considerazioni. La prima è questa. Il conto consuntivo, ovviamente, per quello che riguarda i numeri, non ho motivo di pensare che i numeri siano non corretti, perché fatti dalla, come dire, predisposti dal servizio e verificati dal revisore dei conti. Faccio solo notare, ma se poi al limite mi risponde l'assessore, ovviamente senza grossi problemi, ho visto che il revisore dei conti, come del resto fanno secondo me un po' d'abitudine, raccomandano di migliorare il servizio di riscossione. Bisognerebbe fare la raccomandazione non solo al servizio ma anche a chi deve pagare, perché anche prima quando si diceva vengono cancellati dei residui attivi, poi è possibile che si possano comunque incamerare perché per una somma di motivi, è anche vero che la raccomandazione bisognerebbe farla anche a chi caccia i soldi, perché io posso essere anche bravo, ma se quello non me li dà posso fare solo contenzioso, e contenzioso diventa lungo. Dico solo che oltre ai numeri, però, che diamo per scontato che siano corretti, dietro ci sta qualcosa di diverso, che sono le scelte fatte dall'amministrazione per scegliere quali sono gli investimenti e i servizi, e tra le varie scelte devo dire non è vero che tutti siano negativi e tutti debbano essere, come dire, considerati fuori posto. Quando si vota al contrario di un bilancio di previsione lo si fa, ma ovviamente non perché sia la totalità. Lo stesso discorso vale adesso. Il conto consuntivo ovviamente va a vedere i numeri, va a vedere come sono stati spesi per il servizio, per gli investimenti, e a questo punto non va ad analizzare, perché non è così, come sono stati spesi, magari in considerazione del fatto che pure poteva essere un intervento magari accettabile o comunque condivisibile, poi magari realizzato in un modo non così soddisfacente. Questo sappiamo che mi sembra abbastanza chiaro, dopo 10 anni noi lo pensiamo in un modo un po' diverso, ovviamente non totalmente diverso, perché mi sembra non così. La seconda considerazione che vorrei fare è questa. In modo molto negativo, di solito quando si arriva all'avanzo di amministrazione è abbastanza facile dire che gli enti pubblici non devono fare avanzi, non devono fare, come dire, reddito, perché dovrebbero spenderli tutti. L'altra cosa che normalmente negativa si dice è che se l'avanzo di amministrazione è piuttosto alto, vuol dire che l'amministrazione o perché è lenta oppure perché ha programmato male, quindi si è trovato i soldi in tasca. Parere mio strettamente personale, non è affatto vero. Può essere vero, per carità, ma non è detto, perché visto in modo positivo potrebbe essere che ci siano altre motivazioni che non sono soltanto quelle magari di aver avuto problemi a spendere per cui sono rimasti, ma può essere anche qualche volta anche una scelta, il fatto di avere un avanzo di amministrazione che mi dà la possibilità l'anno dopo di avere i soldi disponibili, non devo aspettare di verificare se ho incassato o non incassato, uso i soldi che ho e a questo punto diventano soldi certi che posso utilizzare quando voglio. Ovviamente non è per fare complimenti all'amministrazione, solo per dire che lo si può vedere in modo negativo e in modo positivo. Fatto tutto questo ragionamento, soltanto un'osservazione piccolina, dico solo che fermo restando la valutazione che può essere anche positiva di un avanzo di amministrazione di questo livello, ci immaginavamo e ce lo immaginiamo anche adesso che però quel piccolo sforzo che l'assessore aveva negato a suo tempo dicendo che non si poteva correggere un pochettino l'imposizione fiscale, forse si poteva farlo. E ripeto, non per fare diventare l'avanzo di amministrazione zero, soltanto un pochettino che poteva essere un segnale visto la situazione. Questa è l'unica, come dire, osservazione negativa riferita a quello che è l'avanzo di amministrazione. Detto questo, poi sa benissimo che per quello che riguarda sia il discorso delle scelte che il discorso dei numeri, fermo restando il lato tecnico, il nostro voto sarà negativo. Grazie.
Ringrazio il capo Brunella. Se ci sono altri commenti, consigliere Tombolato, prego. Anton.
Sì, mi limito puramente alla dichiarazione di voto, ovviamente con tranquillamente in merito alle premesse del risparmio, la dichiarazione di voto è contraria.
Ringrazio il consigliere Tombolato, prego Michele.
Sì, solo brevemente per giustamente rispondere alle osservazioni del consigliere Brunella. Per quanto riguarda sono d'accordo su quando dice che il parere del revisore era abbastanza scontato in questo caso, perché quest'anno abbiamo avuto un'ispezione della Corte dei Conti e adesso non è per denigrare, però come si suol dire ci si para il dietro e quindi il revisore doveva per forza dire dovete riscuotere meglio, però i dati oggettivi sono altri, cioè i residui attivi conservati negli esercizi precedenti, cioè comunque al di quello di competenza, sono di 1.329.000, fra cui alcuni rimborsi di Alfa che non possono non arrivare perché è un ente pubblico. Noi abbiamo un fondo a garanzia di 1.100.000 euro, quindi la copertura è praticamente sicura al 100%, calcolando che... Certo, quindi diciamo che il parere del revisore riportava una cosa, come dire, se un anno prossimo io non sono più revisore, prima che torni la Corte dei Conti a dire qualcosa io mi sono sistemato. Sul discorso delle imposte concordo col fatto che bisogna iniziare a rendere più agevole il contribuente, è un obiettivo e non nascondo che già se ne parla da tempo. Il problema è che nonostante dobbiamo guardarlo bene questo risultato amministrazione, la parte più importante è legata agli investimenti e la logica, un po' l'ha già accennata lei, a volte può essere che i meccanismi, la possibilità di spendere tutti i soldi rientrino in programmi a lungo termine quindi si accavallino negli anni. Per la parte corrente, come vi ho detto e ho accennato nella prima parte, noi abbiamo 864.000 euro di cui 600.000 sono legati a questi famosi fondi che noi qua in fase preventiva dobbiamo accantonare, se no non pareggiamo il bilancio e quindi ci ingessano molto l'attività e quindi non possiamo già prevedere di non utilizzarli. Quindi rimangono circa 250.000 euro che se voi andate a vedere soltanto l'aumento delle bollette ce ne hanno già mangiate la metà. Quindi è molto delicata la partita, bisogna fare veramente i passi con i piedi di piombo perché uscire dagli equilibri è un attimo e ci stiamo lavorando sicuramente, e poi ovviamente questo è l'anno di fine mandato, ci lavorerà chi governerà la prossima amministrazione insomma.
Ringrazio assessore Bonatti, possiamo passare alla votazione, quindi voti favorevoli, contrari, astenuti, doppia votazione in questo caso, voti favorevoli, contrari, astenuti. Allora, siete d'accordo? Edoardo mi ha scritto oggi che aveva un impegno alle 21 inderogabile, a saperlo prima l'avrei messo il punto prima, mi dispiace, però se siete d'accordo lo sposterei comunque, così lasciamo liberi i ragazzi della Protezione Civile. Quindi metto a votazione il fatto di spostare il punto numero 7, che è l'indirizzo alla Giunta Comunale per intitolazione sede della Protezione Civile, signor Racchetti Aldo, al punto numero 3. E poi gli altri andiamo a scalare, quindi il 3 diventa 4, 5, 6 e così via. Quindi siete d'accordo? Voti favorevoli, contrari, astenuti. Bene, quindi andiamo a discutere questo punto, che è l'indirizzo, come dicevo, alla Giunta Comunale per l'intitolazione sede della Protezione Civile, al signor Racchetti Aldo. Come sapete abbiamo individuato uno spazio idoneo a poter accogliere il gruppo di protezione civile in un paio di aule della sede dell'ex CFP. Il gruppo si è prodigato subito nel cercare di come dire, sistemare lo spazio in modo da renderlo su misura per quelle che sono le funzioni del gruppo, e come sapete era diretto e senza pensieri la volontà da parte sia dell'amministrazione, chiaramente del gruppo, di intitolare la sede ad Aldo, che era il coordinatore del gruppo e che, come sapete, ci ha lasciato purtroppo troppo presto. Permettetemi di dire che Aldo è un amico, e non ho usato era perché loro lo sanno, la presenza di Aldo c'è sempre nel loro lavoro, nelle emergenze, nel lavoro di prevenzione, nel lavoro specifico che lui faceva insieme ad Erika e ad altri d'estate per riuscire ad assistere i nostri cittadini per gli imenotteri. E come dire, se oggi abbiamo un gruppo di protezione civile è anche e soprattutto merito suo. Secondo il mio punto di vista lui era e sarebbe stato un ottimo coordinatore, perché era, come dire, una figura da una parte molto risolutiva, ma dall'altra aperta al confronto e al dialogo. E soprattutto Aldo è una persona sincera, io l'ho provato sulla mia pelle, nel bene o nel male. Lui mi diceva sempre le cose come dovevano essere, come lui pensava che dovessero essere, quindi il rapporto personale era un rapporto meraviglioso. E come dire, questo è un piccolo segno che noi vogliamo donare alla famiglia di Aldo e al gruppo, intitolando questo spazio a lui. A breve, appena ultimeremo gli ultimi lavori, faremo l'inaugurazione della sede. Chiaramente tutto il Consiglio Comunale è invitato adesso ufficiosamente, poi ufficialmente all'inaugurazione, e come dire, è uno degli ultimi atti che farò da sindaco, e lo faccio con orgoglio e gioia. Io direi che un applauso ad Aldo lo possiamo fare. Se ci sono interventi a riguardo, capogruppo Uvella, prego.
No, solo per dire che non ho avuto modo di conoscerlo in questa veste, se non conoscerlo in un'altra veste. Resta il fatto che il fatto di non conoscerlo non vuol dire ovviamente di pensarlo al contrario. Oltretutto, sentendo le sue parole e sapendo che, diciamo, per voce diffusa, questo era la persona considerata sicuramente a livello positivo e in modo specifico per questo tipo di discorso, ovviamente felicissimi di votare a favore.
Ringrazio il capogruppo Burella. Se ci sono altri interventi, prego il consigliere Tombolato, prego Anton.
Sì. Mi permetto di aggiungere che l'intitolazione di una sala non è una cosa scontata, ma è sicuramente un atto di sensibilità, ma in particolar modo di riconoscimento di un importante contributo che è quello che dà ognuno attraverso la protezione civile, ma sicuramente anche un importante riconoscimento della capacità di una persona che nemmeno io ho avuto modo di poter, purtroppo, di poter conoscere, ma che dalle testimonianze emerge una persona straordinaria, ma soprattutto che era in grado di fare gruppo e che ha lasciato a sé un'eredità importante. Pertanto ovviamente la votazione è favorevole.
Ringrazio il consigliere Tombolato. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione, quindi voti favorevoli, contrari, astenuti.
Non serve la votazione. No, direi di no.
Ringrazio il consiglio per il voto unanimo e ringrazio tutti i rappresentanti della Protezione Civile per aver risposto positivamente alla convocazione di stasera e ne approfitto, l'ho già detto prima, per ringraziarvi per il lavoro prezioso che fate sul territorio. Grazie, grazie. Prego, se volete adesso mi sentite, dovete andare. Bene, allora quindi passiamo quindi al quarto punto all'ordine del giorno, che è la seconda variazione del bilancio di previsione 22-24, relazione dell'assessore Bonati. Prego Michele.
Buonasera, allora a seguito dell'approvazione, ciao, buonasera a tutti, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, quindi quello che abbiamo visto del risultato di amministrazione, procediamo a una seconda variazione di bilancio preventivo 2022, la variazione antecedente alla fine del mandato, quindi è l'ultima occasione per portare variazioni prima della fine del mandato, e come di consueto sono state raccolte dalle, tutte le esigenze dei vari uffici, perché noi abbiamo approvato il bilancio preventivo quasi in orario, diciamo, per permettere di iniziare a lavorare, come succede spesso, approvando, prima si approva, più correttivi bisogna fare durante l'anno. Quindi dopo quasi quattro mesi di lavoro, dopo 3 mesi e mezzo di lavoro, gli uffici hanno aggiornato gli stanziamenti del bilancio preventivato e in più in questa occasione appunto andremo a verificare il risultato del consuntivo, le esigenze di riallocare alcune risorse, come avevo accennato prima, per lavori che non erano stati progetti di mandato, che erano già ampiamente discussi, che non erano stati completati, a rifinanziarli per portare a termine alcune opere, alcune che si sono invece susseguite in questo periodo anche grazie a dei contributi statali. Cosa possiamo dire di questa variazione? Allora, principalmente la voce più grande nelle entrate è appunto l'avanzo di amministrazione che andiamo ad applicare, che è determinato in una parte di avanzo libero, va a coprire i 106.000 euro di cui vi ho accennato precedentemente, delle debiti fuori bilancio, che dettagliatamente riguardano quasi interamente, per il 90%, le spese per le utenze dei vari settori, quindi pubblica illuminazione, tutti i vari edifici, e alcune piccole voci riguardano delle piccole spese che si sono poi, che vedremo poi nelle relazioni, verificate e non erano coperte dagli stanziamenti. Questo utilizzando l'avanzo libero. L'avanzo vincolato che viene liberato è pari a poco più di 90.000 euro, riguarda restituzione di fondi erogati dallo Stato che non sono stati utilizzati perché per delle emergenze, quindi vengono, comunque non erano in avanzo libero ma erano già vincolati, quindi faremo la restituzione di queste somme, e principalmente applichiamo agli investimenti l'avanzo di amministrazione vincolato appunto agli investimenti, suddiviso per una serie di voci che sono riportate in un allegato. Vi riepilogo le principali, che poi sulle quali ritornerà poi l'assessore Coghetto nello specifico sui progetti di programma triennale delle opere, però diciamo che principalmente vanno nei progetti che noi abbiamo condiviso in questo mandato,
quindi riqualificazione delle aree via 25 aprile, via Moncari, quindi stanziamento dei soldi per i vari parcheggi e riqualificazione delle vie, allargamento e manutenzione delle vie, per cui quanto riguarda il programma asfaltature che non è stato ancora completato, manutenzione del cimitero, ampliamento e potenziamento della rete gas, la rigenerazione urbana dell'area cartiera perché è legata poi a contributi statali, e poi abbiamo riallocato le risorse per la valorizzazione dell'area industriale relativa al progetto Attract per poter poi utilizzare anche in questo caso i contributi. Queste sono le principali voci. Per il resto la variazione è composta appunto da quello che vi ho detto, dalle esigenze dei vari uffici. Ci sono alcune voci in entrata e in uscita che sono a completamento di quelle che sono le esigenze degli uffici. Non starei a soffermarmi su niente in particolare perché non stiamo parlando di grosse cifre, però sono un riassestamento delle voci, anche con le voci del personale che magari vengono ricollocate correttamente a livello contabile, quindi niente di particolare. Che la grossa voce del bilancio è recepire sia i contributi statali che allocare l'avanzo di amministrazione. Poi ovviamente, come al solito, se ci sono delle specifiche richieste possiamo andare ad analizzarle.
Ringrazio l'assessore Bonati. Se ci sono dei commenti o dichiarazioni di voto? Nessuna, quindi passerei alla votazione. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Doppia votazione, voti favorevoli, contrari, astenuti. Passiamo al quinto punto, che è il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000, relaziona sempre assessore Bonati. Prego Michele.
Allora, abbiamo già parlato in due occasioni di questa, del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In questa delibera appunto andiamo a chiedere di riconoscere questi debiti. Abbiamo raccolto sia le relazioni dei vari responsabili oggetti di questi riconoscimenti che il parere del revisore. Non so se anche in questo caso sulla parte descrittiva mi sembra di essermi già abbastanza espresso, magari se c'è qualche particolare tecnico che deve essere sottolineato, chiedo alla responsabile se ci sono delle cose, se no.
Sì, niente di particolare, in sostanza come aveva accennato nell'esposizione della variazione al bilancio, in pratica questi debiti per la maggior parte riguardano le utenze, quindi gli incrementi delle utenze. Poi abbiamo due riconoscimenti di debiti, uno da parte degli affari generali, l'altro da parte dei servizi sociali, che sono legati un po' anche ai cambi di responsabili che ci sono stati durante l'ultimo anno, quindi situazioni che non erano state ben centrate, proprio perché con i passaggi di responsabile e dei periodi di vacanza dove di fatto non c'era un responsabile titolare, questa cosa ha creato un po' di difficoltà e quindi non sono state poi impegnate alcune spese. Per quanto riguarda i servizi sociali, una di queste due spese tra l'altro è la ritenuta, cioè lì è stato proprio un errore nell'impegno, cioè l'impegno era stato fatto senza tener conto della ritenuta indicata in fattura, quindi proprio un errore materiale, quindi nulla di particolarmente trascendentale, ecco, proprio un errore materiale. È stato finanziato con l'avanzo libero come prevede la normativa. Sono effettivamente debiti che hanno tutti i requisiti per essere riconosciuti e pertanto quello che vi si chiede stasera è di riconoscere questi debiti, poi ovviamente verranno mandati alla Corte dei Conti come previsto dalla normativa con tutti gli allegati e la Corte dei Conti potrebbe fare eventuali valutazioni nel merito.
Ringrazio il responsabile della finanziaria. Se ci sono dei commenti, dichiarazioni di voto? Nessuno, quindi passerei alla votazione. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Dopo votazione anche in questo caso, voti favorevoli, contrari, astenuti. Andiamo a votare il sesto punto, che è la seconda variazione del programma triennale delle opere pubbliche 22-24 dell'elenco annuale 22, approvazione, relazione all'assessore Coghetto. Prego Michele, prego Gianluca, scusami.
Sì, buonasera a tutti. Allora, questa sera portiamo in Consiglio Comunale la seconda variazione al programma triennale. Eravamo già stati in Consiglio Comunale ad approvare il 21 di febbraio scorso la prima variazione, anche perché avevamo avuto conferma di finanziamenti ricevuti su alcuni progetti dove noi avevamo chiesto finanziamenti regionali e statali, che fortunatamente abbiamo ottenuto. Anche questa variazione è legata a questa tipologia di investimento, nel senso che abbiamo avuto lo scorso marzo la conferma da parte di Regione Lombardia del finanziamento, dell'ottenimento del finanziamento di 500.000 euro su un progetto che ne vale 700 per l'avvio del processo di rigenerazione dell'area cartiera, che rappresenta un lotto successivo dell'ampia area della cartiera. Ecco perché andiamo in questo periodo, cioè, ecco perché andiamo a proporre una variazione del programma triennale, che penso sarà comunque, voglio dire, un programma triennale che a secondo dei bandi che usciranno, che stanno uscendo, sarà soggetto ad ulteriori variazioni, in quanto come voi sapete c'è una presenza massiccia di bandi, soprattutto in questo periodo al quale noi come tutti gli altri comuni partecipiamo. E il fatto poi di avere avuto, di avere conferme di finanziamenti, e per gran parte si tratta sempre di cofinanziamenti, ci impone chiaramente di andare poi in variazione del nostro programma triennale. È una logica un po' rovesciata, nel senso che di solito le amministrazioni a inizio anno col bilancio programmano gli interventi pubblici che hanno a disposizione, ma in base anche ai soldi che hanno a disposizione, ma temo che nei prossimi anni questo strumento, che è il programma triennale, sarà uno strumento che sarà oggetto di modifiche, di variazioni, proprio perché tutti stanno cercando di intercettare fondi, chi legati al PNNR, chi legati anche a fondi regionali, come è il nostro caso che vi presentiamo. Il progetto di avvio di rigenerazione prevede un'individuazione di lotti funzionali al quale noi abbiamo partecipato lo scorso anno. Tenete conto che la partecipazione è stata massiccia e fortunatamente siamo riusciti ad ottenere un punteggio tale che ha permesso di ricevere un contributo di 500.000 euro, che era il contributo massimo per, diciamo, previsto dal bando, che, voglio dire, in qualche modo ci aiuterà il nostro comune ad avviare il processo di rigenerazione nell'area cartiera. L'area cartiera, che all'interno del programma triennale voi troverete anche l'area playground, che è un altro, diciamo, intervento che noi avevamo già inserito perché Regione Lombardia ci aveva preventivamente comunicato il fatto di aver accettato e di aver selezionato il nostro progetto. Quindi sull'area cartiera avremo contemporaneamente l'avvio di due progetti, uno legato a una realizzazione di una piattaforma sportiva, mentre l'altro legato più alla demolizione e all'avvio proprio del processo di rigenerazione. Io penso di aver completato in modo sintetico l'esposizione del programma e se ci sono domande o ulteriori chiarimenti sono qui per rispondere. Grazie.
Ringrazio l'assessore Coghetto. Se ci sono commenti o dichiarazioni di voto? Prego il capogruppo Brunella, prego.
No, velocissimo, per dire che l'altra volta il voto era stato favorevole alla variazione proprio perché si trattava di un contributo. Questa volta però l'atto di fede non lo faccio più, ma non tanto perché non ci fidiamo di quello che stava dicendo prima l'assessore, per carità. Il problema è leggermente diverso, è stato chiesto un finanziamento, il finanziamento non si dice di no e su questo non ci sono dubbi. Già l'altra volta avevo accennato che il problema per noi è leggermente diverso, quindi ben venga il discorso dell'aver fatto questo tipo di discorso, noi vorremmo capire qual è il progetto che sta al discorso cartiera. Ovviamente non esecutivo, tanto per stare in tema, ma quali possono essere le scelte. Ora, questo non c'è, per cui è questo il motivo per cui non daremo il voto favorevole all'approvazione. Ovviamente spiegando questo diremo anche che non voteremo in modo contrario, ma ci asterremo, nel senso che qui ci sono, teoricamente dovremmo fare due votazioni, se ne facciamo due facciamo un sì o un no, perché il discorso nostro è solo quello che ho evidenziato io. Ok, fateci capire che cosa vogliamo fare dentro, cosa volete fare dentro lì, e poi il discorso sarebbe ovviamente positivo. Grazie.
Ringrazio Capogruppo Vedas. Ci sono altre dichiarazioni di voto o commenti? Prego il consigliere Tomorato, prego Anton.
Sì, la dichiarazione di voto è contraria.
Ringrazio il consigliere Tombolato. Gianluca, se vuoi. Prego.
Sì, comprendo e condivido anche il vuol dire non ripetere l'atto di fede del consigliere Brunella. Dico che mi ripeto un po', anche se penso che a breve questo tipo di progettualità l'avremo, voglio dire, e sarà esplicitata. Come dicevo l'altra volta, i bandi e le strategie di bandi che noi rincorriamo diciamo, in qualche modo si sovrappongono all'idea generale che noi abbiamo dell'area, anche se devo dire un'idea dell'area ce l'abbiamo e l'abbiamo anche discussa e confrontata in giunta. Quindi da questo punto di vista l'impegno che mi prendo è quello sicuramente nelle prossime settimane di esporre anche al consigliere Brunella e anche al consigliere Tombolato, se lo vorranno, l'idea che noi abbiamo su quell'area. Che posso anticipare magari alcuni contenuti, che è sicuramente che ha delle parole chiave che sono legate sicuramente alla restituzione di suolo libero, quindi al fatto di andare a demolire tutti, voglio dire, quegli edifici che la soprintendenza ci permetterà di demolire, ridare suolo, ridare spazio al fiume, ridare la possibilità di creare un parco, come l'abbiamo definito, vuol dire un parco fluviale lungo il fiume, e andare ad allocare delle funzioni di carattere ludico, ricreativo e anche sportive. Stiamo facendo, abbiamo avuto l'incontro con il progettista proprio poche settimane fa, perché a questo bando vorremmo anche partecipare insieme ad altri comuni che fanno parte del contratto di fiume, dove noi andremo a ricandidare la nostra area, appunto, se la cartiera, e in quell'area si troveranno sicuramente le progettualità che in questo consiglio sono state presentate, cioè in modo un po' anche scomposto, posso dire, quindi area playground e area di avvio di rigenerazione saranno contenute all'interno di un master plan, di uno strumento strategico generale che permetterà. Io mi impegno nelle prossime settimane, se il sindaco poi mi autorizza, a fare un incontro con i gruppi di minoranza, anche perché noi l'abbiamo già fatto, il nostro incontro e il nostro gruppo, per esporre qual è l'idea di questo, sull'area cartiera. Sicuramente l'impegno da parte nostra ci sarà, anche perché, come abbiamo detto più volte, questo non è un progetto della maggioranza del Torchio, ma questo è un progetto di Per Besozzo, e quindi più condiviso e più aperto è questo tipo di progetto, e maggiore sarà il valore sul nostro territorio di ricaduta. Grazie.
Ringrazio l'assessore Coghetto. Quindi passerei alla votazione di questo punto all'ordine del giorno. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Doppia votazione anche in questo caso. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del regolamento sull'utilizzo dell'area sgambamento cani. Relazione anche in questo caso all'assessore Coghetto. Prego Gianluca.
Come voi sapete, Via Milano è stato oggetto di una serie di interventi e siamo andati a ridefinire l'area sgambamento cani, e naturalmente è necessario andare a individuare un regolamento sull'utilizzo. Io mi scuso, come dicevo prima che iniziasse il Consiglio Comunale, perché questo regolamento, per quanto semplice, non è stato condiviso, però ci sono alcuni aspetti.
No, l'ho fatto inviare io.
Ah, sì, sì, però sì. Non abbiamo discusso magari preventivamente.
No,
Sì, però non abbiamo discusso magari preventivamente, cosa che vuol dire può essere sempre buona cosa fare quando si tratta di un regolamento. Il punto che è rimasto aperto e sul quale chiederei appunto la votazione per, diciamo, da parte del Consiglio Comunale è quello sostanzialmente legato all'orario di apertura, che potrebbe essere, questa è una proposta chiaramente, un orario che va per quanto riguarda il periodo invernale dalle 8 alle 18 di sera sostanzialmente, e mentre per quanto riguarda il periodo estivo dalle 8 del mattino alle 20. Questo proprio per permettere a chi utilizza l'area cani di poter accedere e uniformare un po' gli accessi come orari per tutte quelle che sono le proprietà comunali. È un regolamento molto semplice, è un regolamento che volutamente abbiamo richiesto agli uffici di essere semplice e blando, anche perché la finalità è quella di poter utilizzare un'area, cioè, chiaramente per i padroni che hanno i cani. Ecco. Io adesso direi che però bisogna fare una votazione, presumo, su questo tipo di variazione.
Sì, solo in aggiunta, come dire, la proposta di orario, come dire, accogliamo il suggerimento del capogruppo Brunella, che ci ha indicato che, come dire, questa fascia oraria potrebbe essere quella idonea per la gestione dell'area. In aggiunta, il regolamento andrà a disciplinare, a regolamentare non solo l'area di via Milano, ma anche quella di via Trento, quel pezzettino di, diciamo, prato vicino al condominio di via Trento, di nostra proprietà, è stata, come dire, funzionalizzata con questo tipo di funzione. Quindi, dottore, andiamo a come dire, votare la proposta e poi andiamo a votare il regolamento così implementato. Quindi, ricapitolando.
L'articolo 7.
Ok, esatto, quindi l'articolo, io non ce l'ho sotto mano.
L'articolo 7 che dice che, salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18 nel periodo invernale e dalle ore 8 alle ore 20 nel periodo estivo.
Insomma, ok, quindi andiamo a... Sì, prego.
L'ora solare. No, perché se no invernale dobbiamo precisare, o se no dobbiamo precisare primo novembre.
No. Ok, allora se, io suggerisco questa cosa, possiamo andare a individuare quello che è anche un po', come dire, per semplicità, un orario estivo e invernale, ma stabilito con, determinato con il cambio dell'ora. Andiamo poi a determinarlo così. Quindi, se siete d'accordo, andiamo a modificare l'articolo 7 del regolamento in questi termini, quindi andiamo a individuare la fascia oraria del regolamento del periodo estivo con 8-18 e periodo invernale 8. Scusate, periodo estivo 8-20, periodo invernale 8-18, determinando periodo estivo-invernale con il cambio dell'ora. Quindi, voti favorevoli per questa modifica? Ah no, dobbiamo discutere, scusate, hai ragione. Se ci sono commenti e dichiarazioni di voto, chiedo scusa, no, perché l'abbiamo già discusso prima, quindi...
No, io glielo avrei chiesto dopo, la variazione può essere fatta lo stesso.
Esatto, no, esatto.
Commenti sulla variazione.
E sulla variazione siamo d'accordo, Anton, vuoi... Prego.
Ovviamente è una... Io non avendo cani non posso permettere di dare suggerimenti, ma non è un po' troppo presto le 20? È solo una domanda per chi ha più esperienza di me, perché alle 20 d'estate...
Se vogliamo... Cioè, un orario di fine dobbiamo...
Ma, sì, sì.
Allora, come dire, il suggerimento del signor Brunella era, come dire, quello deve essere, è un'area pubblica che deve essere gestita, poi c'è tutto il resto, come dire, dello spazio che, come dire, a Besozzo non scarseggia.
Ma poi commetto forse eccessiva ingenuità, ma non si può indicare in base all'orario indicato agli uffici? Così tutte le volte non c'è da variare il regolamento se si cambia qualcosa, poi per carità, a me non cambia nulla. In base agli uffici indicano e guardate, si vede.
Ma no, io regolamento preferirei avere una fascia determinata, ma io, come dire, sono concorde con quanto suggerito dal capogruppo Brunella. Fissiamo questo orario che comunque, come dire, mi sembra un orario. Aspetta Paolo, aspetta.
Parco, che ora chiude?
alle 8, Fabio.
Se il limite delle 8 alle 20 ci va a chiudere il parco, chiude anche quello.
È quello, anche dal punto di vista gestionale.
L'apertura la chiusura.
Poi ripeto, Besozzo fortunatamente non è Milano, quindi abbiamo tanti altri spazi. Perfetto. Quindi non abbiamo ancora. Sì, prego Gianluca.
Io non sono proprietario di cani, però so che ad esempio alle 6:30 mattina i proprietari di cani sono già in giro coi cani, e anche alle 9 di sera, perché legano un po' il fatto, vedo anche camminare i proprietari alle 9:30 di sera, però questo è un luogo che in qualche modo deve essere regolamentato con l'utilizzo anche che c'è del parco, quindi questo orario chiaramente è un orario che copre un'ampia, voglio dire, un'ampia fascia. È chiaro che non possiamo tenere un luogo pubblico aperto fino a tardi, neppure anticipare, anche se gli utilizzatori, cioè anche se i proprietari dei cani io li vedo in giro e sono, voglio dire, hanno questo tipo di orario anche.
Quindi siete d'accordo, quindi mettiamo in votazione la modifica così, così descritta all'articolo 7, quindi voti favorevoli, contrari, astenuti. Quindi adesso, come dire, lascio spazio a commenti, dichiarazioni di voto sul regolamento. Prego capogruppo Brunella, prego.
No, ma velocemente per dire, penso che nel regolamento non si possa demandare agli uffici la definizione di un orario, perché sennò sarebbe un regolamento a cui ne manca un pezzettino. Per quello che riguarda il discorso del regolamento, devo dire che è stato consegnato in anticipo. Io non ho sentito nessuno, perché non mi sembrava il caso, c'era scritto che c'era da definire l'orario, non mi sembrava, non c'era molto da discutere, insomma. Oltretutto mi pare che sia abbastanza semplice, ma che abbia dentro quello che sostanzialmente serve. C'è anche da dire un'altra cosa, nulla vieta che il regolamento possa essere modificato se domani mattina, così come si accennava prima del Consiglio Comunale, se ci sono delle esigenze diverse, che proprio si vede che questo tipo di gestione non può andare bene e ci può essere qualcos'altro, forse anche l'esperienza anche in questo caso può servire. Cioè il regolamento è il primo, ma è anche vero che un'area così attrezzata è la prima volta che esiste, quindi non penso ci sia, quindi da quel lato lì ovviamente il nostro voto sarà favorevole.
Ringrazio capogruppo Brunella. In aggiunta, mentre c'è la discussione, chiaramente questo tipo di orario è anche allineato fondamentalmente anche ai turni della polizia locale, che ci permette di avere anche, come dire, un controllo efficace delle regole che ci siamo messi. Mi viene in mente la presenza di cani registrati, vaccinati col chip, quindi, come dire, è un regolamento che va anche dovrebbe andare a responsabilizzare quello che è, come dire, anche i padroni dei cani.
Speriamo che sia meglio che la raccolta delle direzioni, che non è un'offesa per l'amministrazione.
No,
ragazzi, però
lo dicevo prima, è una lotta, è così. Prego il consigliere Tombolato, prego Anton.
No, certamente anch'io faccio i miei atti di fede sulle capacità, in questo caso nelle capacità di osservazione dell'assessore Goghetto. Sul regolamento nulla da ribadire, il voto è certamente favorevole. Ben scritto anche.
Ringrazio anche il consigliere Tombolato, quindi se non ci sono altri commenti passerò alla votazione, quindi voti favorevoli, contrari, astenuti, doppia votazione, anche in questo caso voti favorevoli, contrari, astenuti. Ringrazio il consiglio per il voto unanime. Sì, prima della fine del consiglio, solo una premessa, pensavo fosse il nostro ultimo consiglio, ma la ragioniera mi ha comunicato una sorpresa che dovremmo fare un altro consiglio prima della fine di maggio per un paio di adempimenti obbligatori. Quindi saluti, lasciamo l'ultimo consiglio, però l'assessore Silvia voleva, come dire, mangiare consiglieri.
Allora, se c'è una cosa che ci accomuna a tutti è l'amore per il nostro paese, quindi prima della diffusione ufficiale volevamo fare dono ai consiglieri in anteprima della ristampa della nuova edizione del libro Frammenti di Biosi Accesi di Lodovico Brunella. È un dono in anteprima a tutto il consiglio comunale, perché ci sembrava bello chiudere con la storia verso il futuro.
Bene, ringrazio a tutti, quindi ci auguro tutti una buona serata e ci aggiorniamo per la prima della fine di maggio. Grazie a tutti.